File 43, pagina 324, conclusioni. Difetto di conoscenza e di coscienza collettiva. Dei crimini del nazismo nei vari paesi d'Europa si sa molto, si è pubblicato molto, se ne è parlato già dall'immediato dopoguerra con Norimberga e in vari altri processi istruiti su singoli eccidi. Il fascismo ha invece goduto di una particolare immunità, tanto da trascinare con sé in questo buco della memoria anche molti dei responsabili nazisti di crimini di guerra in Italia, come testimonia la vicenda delle stragi nascoste emersa dopo il reperimento del cosiddetto armadio della vergogna, in cui sono rimasti nascosti per decenni i documenti che testimoniavano degli eccidi nazifascisti in Italia dopo l'8 settembre. Anche i crimini italiani nei paesi occupati prima dell'8 settembre sono stati completamente nascosti e i criminali di guerra italiani non sono stati mai perseguiti, nonostante che alla Commissione alleata per i crimini di guerra fossero state presentate lunghe liste e abbondante documentazione da parte della Jugoslavia, ma non solo. È il caso, per esempio, di uno dei protagonisti della repressione della provincia di Lubiana, l'alto commissario Emilio Grazioli. Così scrive Mimmo Franzinelli, lo storico che ha studiato i 695 fascicoli processuali sui crimini di guerra nazifascisti occultati per quasi 50 anni nella sede della Procura Generale Militare a Roma, in quello che è ormai conosciuto come l'armadio della vergogna. Alla fine dei combattimenti, quando al nord le responsabilità istituzionali furono momentaneamente gestite dai partigiani, questure e prefetture segnalarono questo o quell'ex comandante fascista ritenuti criminali di guerra. Dalla questura di Ravenna si denunziò, per esempio, alla Corte d'Assise straordinaria provinciale Emilio Grazioli, che nell'estate 1944, in veste di segretario federale del PFR e di capo della provincia, sarebbe stato coinvolto in una sequela di misfatti, da lui ispirati o comunque legittimati. Segue descrizione di due eccidi, quello sul ponte degli Allocchi e quello della Carmelona, in cui ci furono in tutto 23 fucilati o impiccati. Sull'ex gerarca, agli arresti a Pisa, gravavano pure accuse jugoslave in relazione al suo operato di commissario civile per i territori sloveni occupati e di alto commissario per la provincia di Lubiana. Grazioli sarebbe presto tornato in libertà, rientrando nell'anonimato. Del resto, la foto del generale Roatta è a tutt'oggi appesa alle pareti dell'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, come se nelle sedi dell'esercito tedesco ci fosse la foto di Kesselring. Particolarmente significativa della volontà di occultare tutto ciò che potrebbe minare il rassicurante convincimento dell'opinione pubblica italiana è anche la vicenda del documentario della BBC di Michael Palumbo e Ken Kirby, dal titolo Fascist Legacy, cioè l'eredità fascista, che si basa proprio sull'analisi degli incartamenti delle commissioni alleate sui crimini di guerra. I diritti di questo documentario furono comperati dalla RAI già nel 1989, ma non è stato dalla RAI mai trasmesso. Solo recentemente su una televisione privata, la 7, si è potuto vederlo, ma in un orario notturno, in bassissima fascia d'ascolto. Così la vicenda dei campi di concentramento fascisti, come quello di Gonars, non si è imposta nella coscienza dell'opinione pubblica, e ciò è tanto più incomprensibile dal momento che in tutto il dopoguerra, ma specialmente negli ultimi anni, si è parlato molto, anche sui mass media, della storia del confine orientale e delle vicende conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale. Non vogliamo qui entrare nel merito di queste vicende, già trattate da noi altrove, vogliamo soltanto rilevare che, in questi casi, dei fatti storici ripresi e riverberati dai mass media sono diventati patrimonio comune di conoscenza. L'aggressione dell'Italia alla Jugoslavia, l'occupazione delle province di Lubiana e di Spalato e degli altri territori annessi, i crimini che vi furono commessi dall'esercito italiano, la tragedia degli jugoslavi nei campi di concentramento italiani negli anni 1942-43 sono invece ancora praticamente sconosciuti. Alcuni anni fa la storia del campo di Gonars è apparsa sulle pagine dei giornali nazionali quando il presidente Ciampi, dopo essersi recato personalmente alla risiera di San Sabba e sulla foiba di Basovizza, ha fatto portare da un suo emissario una corona al sacrario dei morti nel campo di concentramento al cimitero di Gonars. Anche questo gesto, tuttavia, non è stato sufficiente a far uscire la vicenda dei campi di concentramento fascisti dalla conoscenza relativa degli addetti ai lavori. In effetti manca intorno a questo argomento quell'interesse istituzionale e mass mediatico che in questi decenni ha fatto invece entrare, più o meno meritatamente, nella coscienza collettiva altri fatti della guerra. Speriamo, con questo studio sul campo di Gonars, di poter contribuire all'aumento della consapevolezza nell'opinione pubblica della necessità di una presa di coscienza collettiva dei torti che i governi italiani, non solo quello fascista, hanno storicamente avuto nei confronti di altri popoli, come quelli dell'ex Jugoslavia, rimuovendo finalmente ogni reticenza ed omertà. L'editore Longanesi, nel presentare nel 1973 Santa messa per i miei fucilati, il diario di Don Pietro Brignoli, testimone delle atrocità commesse in Jugoslavia dall'esercito italiano, scriveva: «Abbiamo esitato a lungo prima di prendere la decisione di pubblicare un documento eccezionale, sì, ma spaventoso. Ci ha spinto a farlo, prima di tutto, la convinzione che sia difficile trovare uno scritto più efficace per la causa del pacifismo, perché, volere o no, davanti alle atrocità viste dal cappellano, qualsiasi retorica sulla necessità di combattere e di difendersi viene a cadere miseramente. In secondo luogo, perché il cappellano ci presenta il rovescio della medaglia di una lunga tradizione, tra l'olegrafico e il sentimentale, per cui il nostro soldato, e qui intendiamo anche i suoi superiori, ha sempre un gran cuore». L'Ampi di Torino, nel 1978, nel presentare «Il campo di sterminio fascista, l'isola di Rab», di Frank Potocnich, così scriveva: «La denuncia delle atrocità naziste è stata ampia e documentata grazie all'attività delle associazioni della resistenza, all'azione dei partiti democratici e di numerosi uomini di cultura. Ma purtroppo su fatti non meno deprecabili attribuiti ad italiani si è steso un velo di silenzio. Non un solo fascista è stato processato e condannato per crimini di guerra commessi contro intere popolazioni, ed è davvero ipocrita l'atteggiamento di quanti hanno cercato di far credere che in ogni circostanza i militari italiani abbiano dimostrato d'essere sempre brava gente». E Carlo Spartaco Capogreco, nel suo libro sul campo di Renici, pubblicato nel 1998. Nel congresso che si è tenuto a Vienna nel novembre del 1992, la segreteria della Federazione Internazionale dei Resistenti invitava la collettività internazionale ad assicurare il rispetto dei luoghi della memoria, rappresentati in primo luogo dai campi di concentramento. Un invito già rivolto ai governi e ai cittadini anche dalla Conferenza per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, tenutasi qualche tempo dopo a Cracovia. Sarebbe però auspicabile che venissero rispettati e ricordati tutti i luoghi dove sono stati violati ed offesi i diritti dell'uomo. Succede tuttora, invece, che il Segretariato Generale dell'Unione Europea conceda sovvenzioni e patrocini per la preservazione dei campi di concentramento nazisti e che il nostro Presidente della Camera dei Deputati inviti i professori a portare gli studenti in visita ai campi di concentramento nazisti. Non sarebbe opportuno che l'Italia e l'Europa finalmente entrassero nell'ordine di idea che i campi di concentramento non sono stati soltanto nazisti? Crediamo che la storia che qui abbiamo narrato del campo di concentramento di Gonars lo annoveri purtroppo fra i luoghi in cui sono stati violati ed offesi i diritti dell'uomo. Per ricordare, quest'anno corre il 60° anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Gonars. È stata una storia, come abbiamo visto, tragica ma estremamente interessante anche dal punto di vista umano, culturale, sociale e psicologico, oltre che storico. Se del campo non è rimasto più quasi nulla di materiale, molte persone tuttavia, ex internati, loro parenti o amici, possiedono oggetti e scritti di coloro che passarono qui alcuni terribili mesi della loro vita. Rimangono disegni, fotografie, memorie. Gonars potrebbe diventare il centro di raccolta di questi materiali, magari da esporre in un museo. Il comune di Gonars, che ha dimostrato anche una precisa intenzione di approfondimento storiografico, finanziando la presente ricerca, si sta attivando e ha commissionato un progetto per un parco itinerario della rimembranza. I cittadini, le scolaresche, le delegazioni potranno avere finalmente in questo luogo una delle tappe dei loro viaggi della memoria. Pagina 327.